La situazione più critica per quanto riguarda gli ospedali è in Calabria col 25% di terapie intensive occupate. Adesso non ricordo quante terapie intensive abbia la Calabria, ma sono molto poche. Altrimenti di media stiamo tra il 15%. Cioè, fosse stato un anno e mezzo fa questi numeri di contagi senza i vaccini, oggi altro che pensare a una quarantena ridotta. Qui staremo pensando per dover a chiudere tutto e scappare su delle navi a largo nei mari dove c'entrano soltanto persone non positive. Tutto qua. Allora andiamo a dare il benvenuto in trasmissione alla senatrice Anna Maria Parente, presidente della Commissione Sanità al Senato di Italia Viva. Buongiorno senatrice e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno. E allora, giornate importanti, caldissime, quella di domani in maniera particolare, ma non potrebbe essere altrimenti. Io le chiedo subito sull'argomento, sul trend topic di queste ultime ore, senatrice. L'abbiamo un po' lanciato qui da Radio Cusano ieri con l'intervista al presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta sulla quarantena ridotta per i vaccinati. Io vorrei sapere intanto una sua considerazione su questo, Presidente.
Sì, aspettiamo domani le decisioni del CTS, ma io penso che sia una strada giusta da percorrere, anche perché si sta studiando, per esempio in America, che il periodo di incubazione di questo Omicron pare più breve, addirittura 1 o 2 giorni, quindi ridurre ancora, diciamo, la quarantena perché è stato in contatto con un positivo ai vaccinati può essere una strada importante. Ricordiamo che già è così da 7 a 10, chi è vaccinato fa 7 giorni, chi non è vaccinato 10.
Sì.
Quindi potrebbe ridursi ancora di più, diciamo.
Ecco, perché altrimenti si rischia la paralisi veramente del paese, senatrice. Certo.
E naturalmente quando si prendono queste decisioni politiche si prendono anche su base scientifica, no? E se appunto dovesse essere confermato che il periodo di incubazione di Omicron è più ridotto, a maggior ragione sarebbe importante questa decisione.
Assolutamente, staremo a vedere, perché poi anche qui nella comunità scientifica c'è anche qui un po' una divisione degli esperti. C'è chi dice di no, c'è chi dice di sì. Diciamo, senatrice, questo ce lo possiamo dire, che in caso la decisione sarebbe prettamente economica, di gusto e sapore economico, che è giusto, perché altrimenti senza economia qua chiudono pure gli ospedali, per carità, la gente non va più al lavoro, non paga più le tasse, chiudiamo tutto il welfare e ce ne andiamo.
No, dicevo, come dicevo prima, che deve essere una decisione anche su basi scientifiche, e se appunto noi siamo in presenza di una variante che è diversa dalle altre, pare meno invasiva, e si vedono i dati, diciamo, degli ospedali e delle terapie intensive. Senza il vaccino avremmo avuto più carico già adesso degli ospedali e delle terapie intensive, e quindi abbiamo visto che comunque senza salute non c'è economia. Però è chiaro che se riduciamo la quarantena per i vson vaccinati, è importante anche per l'economia, naturalmente, che sennò altrimenti ci troveremo insomma in presenza di tante persone che dovrebbero lasciare per tanti giorni. Ma ripeto, questa decisione verrà presa su basi scientifiche, anche
certo,
sull'evoluzione della malattia, anche empiricamente, diciamo, sentiamo intorno a noi persone che hanno, diciamo, contratto la malattia, e questa si è manifestata a 1 o 2 giorni dal contatto con un positivo. Quindi, diciamo, la base scientifica consiste in questo: se la malattia viene contratta in meno giorni, è giusto che si riduca anche la quarantena. Naturalmente raccomandiamo a tutti, a maggior ragione se si dovesse abbassare la quarantena, ancora di più l'uso di protezioni individuali, a partire dalle mascherine.
Le mascherine, esatto, le FFP2. Cari, esatto. Amici ascoltatori, perché come ci ha detto sempre il presidente Cartabellotta, le chirurgiche ormai sono mascherine omeopatiche, quindi impegniamoci, usiamo le FFP2, danno un po' più di fastidio, ma il momento è quello che è, quindi veramente utilizziamole.
Ecco qui, la politica... stiamo andando verso anche l'ultimo decreto del governo, verso un uso maggiore dell'FP2, soprattutto negli autobus e nei luoghi più affollati. Penso che nei prossimi giorni la politica debba prendere anche altre decisioni, tipo calmierare il costo dell'FP2 e accertarsi appunto della sicurezza dell'FP2. Della bontà del prodotto, ecco.
Beh, certo. Mi sembra una piccola critica alla passata gestione delle mascherine, senatrice Parente, ma non, esatto. Magari sbaglio io a coglierla di come era gestita prima. Però sono io che sono cattivo e malizioso. La colpa è sicuramente la mia. Ma senta, altri stanno andando oltre a questo punto, dall'estero sono arrivati. Non so se dire gli esempi o quantomeno i fatti riportati in Germania ed Austria, che hanno adottato una sorta di lockdown invece per i non vaccinati. È un'ipotesi sul tavolo, senatrice?
Anche qui noi siamo partiti prima come Italia.
Sì.
Si ricorda che la Germania aveva preso, proprio la Germania aveva preso esempio l'Italia per il Super Green Pass.
Sì.
In Italia abbiamo già il Super Green Pass da mesi che... prevede appunto solo per i vaccinati e per i guariti l'accesso ad alcune attività. Il decreto festività le aumenta, penso alle palestre, quindi diciamo in Italia già siamo incamminati su questa strada. Adesso vedremo che decisioni si prenderanno. Io dico anche un'altra cosa, penso che il Parlamento debba discutere se la situazione non si tranquillizza anche di obbligo vaccinale.
Obbligo vaccinale. Quindi dice, allora, cioè, prima del lockdown...
Lo deve fare, a mio avviso, il Parlamento, perché queste sono decisioni che vanno prese dalle assemblee parlamentari e non solo dal governo o dal commissario. Ecco,
quindi mi dice, prima di pensare a un eventuale lockdown per i non vaccinati, bisognerebbe prima passare, ecco, per l'obbligo vaccinale?
Io credo che sia opportuno aprire un dibattito su questo, perché è chiaro che diventa, cioè, la popolazione italiana è per la stragrande maggioranza vaccinata e quindi credo che dobbiamo uscire da questo periodo tutti insieme in uno spirito di pacificazione nazionale e quindi se l'obbligo ci consente di avere anche meno, diciamo, tensioni nel paese può essere importante. Poi non dico che ci arriveremo, ma le forze politiche hanno l'onere e la responsabilità di discutere di questa eventualità.
Anche di questa eventualità. Allora, quindi non è un qualcosa che... diciamo è stato messo da parte, perché almeno così sembrava ad un certo punto. Magari, senatrice, adesso no, rimanga tra noi, non si poteva partire con l'obbligo vaccinale, magari?
No, guardi, credo che finora la strada è stata giusta.
Stata giusta.
Con il Green Pass, il Super Green Pass, abbiamo accompagnato, preso per mano la popolazione ad avvicinarsi alla vaccinazione. E difatti i numeri lo dimostrano. Adesso se la situazione non si tranquillizza e poi, diciamo, come dice lei, parliamoci chiaro, avremo bisogno probabilmente di un vaccino ogni anno e quindi per fare in modo, qual è l'obiettivo? Che il virus si riduca a un raffreddore che diventa endemico. Questo è l'obiettivo principe che tutta la popolazione deve perseguire. E come si fa non facendo circolare il virus? L'altro grande tema che ci deve occupare nei prossimi mesi è vaccinare il mondo.
Eh sì, quello è importante. Però mi scusi, senatrice, guardi,
sì.
La voglio un attimo interrompere perché vede, è qui secondo me la grande difficoltà, non vorrei essere nei vostri panni di chi deve decidere, no? Nel vaccinare il più possibile, fare in modo che non circoli il virus e dall'altra, sull'altro piatto della bilancia, riuscire a mantenere un paese sano economicamente. Perché
certo.
Lo sappiamo, no? Qual è la maniera più veloce? Adesso uno, domani, chiude tutto, tutti a casa, smart working, non si va al lavoro, a parte i servizi essenziali, i contagi crollerebbero, No, e ripartiamo. Ovviamente non si può fare, non si può assolutamente fare, e penso lo capiamo tutti. Come lo raggiungiamo questo punto di equilibrio?
Guardi, noi già abbiamo imboccato una strada, come dicevamo prima, con il Green Pass, sub Green Pass soprattutto, le nostre attività sono rimaste aperte. Adesso abbiamo il governo ha chiuso temporaneamente le discoteche per timore dei contagi. Intanto penso che in Parlamento ci dobbiamo impegnare per un ristoro congruo e sostanzioso alle attività delle discoteche per questo periodo di chiusura. Ma tutte le altre attività sono rimaste aperte, non abbiamo più fatto lockdown come l'anno scorso. Quindi diciamo il punto di equilibrio è consistito appunto nel prendere le misure tipo il Super Green Pass, che ci ha consentito di avere le attività aperte. E poi, come purtroppo ci ha insegnato questo virus, siamo attenti alle evoluzioni. Adesso, per tenere continuare a tenere le attività aperte, dobbiamo appunto fare la terza dose il più velocemente possibile, per appunto evitare che si diffonda il contagio e soprattutto evitare il sovraffollamento degli ospedali, perché il punto è quello lì, l'indice è il sovraffollamento degli ospedali. E quindi se noi adesso in queste settimane, mi pare che il commissario Figliuolo si sia messo diciamo in questa carreggiata velocemente, abbiamo abbassato anche il tempo a 4 mesi, e quindi intanto aspettiamo i dati in queste settimane sul fatto se siamo confortati ancora di più dal dato scientifico che questa variante produce meno danni, diciamo meno aggravamento della malattia, quindi popolazione vaccinata con la terza dose, malattia meno grave, ecco che l'economia può proseguire diciamo evitando chiusure.
Io la ringrazio per essere stata con noi, senatrice. Aspetti, però le leggo questo messaggio prima di salutarci. Dice: il Super Green Pass è un obbligo già di suo. Insomma, dice: purtroppo gli italiani accettano tutto. Un po' critico questo nostro ascoltatore, come a dire: sì, non c'è, ma il Super Green Pass, obiettivamente, senatrice, è vero, è diciamo obbligatorio praticamente averlo, altrimenti molta parte della nostra vita si riduce senza. E le parla uno che ha fatto la terza dose a dicembre, sono stato tra i primi, credo. Quindi.
Sì, ma serve il grid altro canto, vediamo l'altro, diciamo sul piatto della bilancia, altro canto il Super Green Pass ci ha consentito finora di tenere contenuta l'epidemia e quindi di tenere aperte le attività
e questo
economiche.
È quel punto di equilibrio difficile da trovare, esatto. Diventa difficile da trovare.
Sempre in progress, diciamo, perché esatto. È sempre in progress.
Forse è quello che comincia a pesare un po' il cittadino italiano, ma però è così, signori, c'è poco da fare, che le cose cambiano, si evolvono con il virus, bisogna aspettare, sperare che diventi, come diceva la senatrice, il prima possibile una sorta di raffreddore con il quale conviviamo per conviverci, come il parente antipatico che te lo ritrovi dentro casa.
La storia delle epidemie ci insegna anche questo. Naturalmente questa sarà più dura arrivare a questo risultato perché abbiamo un mondo globalizzato, per quello che bisogna vaccinare il mondo, perché poi ci tornano le varianti.
Dalla finestra, sì, ci rientrano dalla finestra.
Esatto.
Senatrice, io la ringrazio per essere stata con noi. Senatrice Anna Maria Parente, Presidente della Commissione Sanità al Senato di Italia Viva. A presto, grazie.
Grazie, arrivederci, grazie.